al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Amici ascoltatori, ben trovati da Luca Collodi, un al di là della notizia che oggi saluta in studio, gradito ospite il sindaco di Roma Capitale Gianni Alemanno, benvenuto sindaco.
Grazie, buon auguri e buon Natale a tutti.
E soprattutto buon Natale, perché il nostro invito era quello per rivolgere un augurio di Natale alla città di Roma, come nostra tradizione. Un augurio, ce lo diciamo subito, signor sindaco, questa è una chiacchierata, non sono state preparate domande, è una chiacchierata radiofonica che vogliamo fare. Un Natale che non si presenta facile, ma non direi solo per Roma, ma per tutti gli italiani.
Beh, certo, noi abbiamo di fronte a noi gli effetti di una crisi economica devastante che sta coinvolgendo tutta l'Europa, tutto l'Occidente, e con un governo che cerca di fronteggiare questa situazione, ma ovviamente per fronteggiarla deve imporre dei sacrifici molto duri a tutti, alle famiglie, alle imprese, al tessuto economico. Quindi è una situazione di cui ci dobbiamo rendere conto della difficoltà, non nasconderla assolutamente. Quindi dobbiamo anche nelle città essere molto allerta da questo punto di vista.
Questo aumenta la responsabilità di chi guida le comunità locali, ad esempio un comune.
Sì, perché anche nell'ultima manovra, come era successo alla manovra precedente del governo Berlusconi, i comuni tendono un po', diciamo così, a essere l'ultimo nero della catena su cui si scaricano molti elementi e molte contraddizioni. Faccio un esempio sulla famosa questione dell'IMU o del ritorno all'ICI sulla prima casa. Io personalmente, lo dico a premessa, avrei preferito una patrimoniale progressiva più che mettere l'ICI sulla prima casa, cioè avrei preferito un discorso proporzionale ai patrimoni e concentrato sui grandi patrimoni, perché in questi momenti chi ha di più deve pagare di più. Ma posto fatta questa premessa di carattere generale, qual è il problema? Il problema è che ai comuni vengono tagliati i trasferimenti statali e gli si dice compensate attraverso l'IMU. Quindi sostanzialmente noi rischiamo di fare la figura di quelli che impongono le nuove tasse, in realtà semplicemente è il governo, lo Stato che ci dice non abbiamo più i soldi da darvi, fate voi i gabellieri per trovare le risorse per mandare avanti i servizi. Questo per esempio è uno dei tanti esempi di come noi, l'ultimo anello alla catena, dobbiamo supplire a determinate situazioni. Un altro problema serio che c'è a Roma, ma che c'è in tutta Italia, è sul trasporto pubblico locale. Parlo degli autobus, parlo delle metropolitane, le risorse che sono state date sono assolutamente insufficienti. Noi per esempio oggi, attraverso il comitato disposto, l'intervento governativo e quello regionale, abbiamo un taglio del 38% del trasferimento su ATAC. In queste condizioni per noi è difficile mantenere in piedi l'ATAC. Io che ho scritto a Monti, ho scritto a Renata Polverini, cioè dobbiamo incontrarci, perché ATAC è una società di 13.000 dipendenti che assicura comunque il trasporto pubblico locale a Roma, e dobbiamo trovare una soluzione.
Cioè lei ci dice che stante rimanendo questi tagli, mantenere l'ATAC per i prossimi mesi diventa una scommessa.
Esattamente, certo. Questo, o meglio, dico un'altra cosa, dico che ce la faremo sicuramente, perché a costo di andare in piazza alla testa dei ferrotranvieri e dei cittadini romani, la soluzione la troveremo. Quindi do garanzia che tutto questo non accada, ma certamente oggi le risorse che abbiamo sono insufficienti. Noi stiamo facendo piano di ristrutturazione industriale, stiamo facendo tutti gli interventi del caso, proprio asciugando al massimo tutto. Quello che non possiamo e non vogliamo fare è licenziare la gente.
Sindaco Alemanno, questi tagli avranno ripercussioni anche sul lavoro delle nuove metropolitane di Roma?
No, le metropolitane di Roma sono garantite, perché per fortuna le metropolitane di Roma sono esentate dal cosiddetto patto di stabilità, quindi il blocco del patto di stabilità non riguarda le metropolitane, che andranno avanti, la costruzione andrà avanti regolarmente. E quindi da questo punto di vista quello è un cantiere che sicuramente va ed è molto importante, anzi sta andando addirittura più velocemente dei tempi previsti. Avremo l'apertura del tratto della primo tratto della linea B1 fra 1-2 mesi, quindi sostanzialmente molto ravvicinato, e poi la C, eccetera. Quello che invece ci preoccupa molto sono i cantieri. Noi abbiamo in questo momento circa 350 cantieri in corso, fra manutenzione stradale, interventi sulle infrastrutture, Piazza San Silvestro e tante altre cose. Ecco, questi cantieri nel 2012 rischiano di doversi interrompere se non c'è un allentamento del patto di stabilità. Proprio poco prima di venire qua il ragioniere comunale mi ha detto che riusciamo a completare i pagamenti per quest'anno, l'anno prossimo però anche qua ci vuole una trattativa col governo perché, e questo vale per tutti i comuni, bisogna vedere in maniera diversa il patto di stabilità, se no paradossalmente il patto di stabilità impedisce di investire anche ai comuni che hanno risorse per investire. Questo è un assurdo nel momento in cui bisogna dare un impulso allo sviluppo.
Quindi per i cantieri ci sono soldi fino al 31 dicembre di quest'anno?
Per i cantieri c'è non soldi, disponibilità, autorizzazione a spendere. Dal primo gennaio bisogna rinegoziare tutto quanto.
Torniamo all'aspetto più nazionale e internazionale. Sindaco Alemanno, lei da sempre vicino alla gente. Se lei prende un qualsiasi treno la mattina e si mescola tra i pendolari, sente un umore che non è proprio positivo. Certamente non sul piano personale degli amministratori, ma più in generale, ad esempio, molte persone si chiedono: ma perché accanirsi così tanto a salvare l'euro che ci ha portato grandi problemi? Lei cosa ne pensa?
Io penso che ci siano degli errori a monte. Degli errori a monte perché quando siamo entrati nell'euro, probabilmente questa scelta di entrare nell'euro è stata fatta un po' a cuor leggero, nel senso che si è accettato di entrare una moneta unica che non aveva un governo politico, cioè non c'era un'autorità politica in grado di governare questa moneta. Questo è un tema che all'epoca al governo Prodi lo si disse, insomma in qualche modo era un tema che era stato evidenziato e c'era stata questa leggerezza. La seconda leggerezza è stata quella di perseguire un allargamento all'Unione Europea non accompagnato da un rafforzamento dei poteri centrali, quindi noi alla fine abbiamo una unione di 27 elementi che però fanno fatica a trovare punti di intesa e punti d'accordo, quindi c'è un errore a monte che oggi sta producendo i suoi effetti. Detto questo, la soluzione dei problemi non è tornare indietro, la soluzione dei problemi è andare avanti. Andare avanti significa fare in modo, fare proprio leva sulla crisi per costringere l'Europa a diventare una vera federazione con autorità politiche reali in grado di intervenire. E la cosa paradossale, quello che ci fa rabbia, è che se ci fosse questa volontà, a cominciare ovviamente dalla Germania, dai paesi economicamente più forti, si riuscirebbe con molta, non dico facilità, ma con molta determinazione a bloccare la speculazione finanziaria. Invece questa idea che ognuno vada per conto proprio, fa un po' come la questione di Orazio Curiazzi, no? Divisi si finisce per essere colpiti uno per uno. Ecco, bisogna fare in modo che l'Europa faccia quadrato, faccia una vera compattezza, perché così la speculazione si ferma, si riesce a fermare. Bisogna garantire i debiti sovrani e bisogna che la Banca Centrale Europea abbia un governo politico in grado di intervenire tempestivamente.
Lei cosa pensa del dibattito sulla sospensione o meno della democrazia in Italia con il governo Monti?
Penso che sia un dibattito fuori luogo. Mi spiego. Chiaramente la politica ha il suo ruolo che deve svolgere adeguatamente. Ci possono essere dei momenti in cui la politica, intesa come la politica è direttamente espressione delle elezioni, ha dei cortocircuiti, ha delle difficoltà. E allora bisogna trovare delle soluzioni in qualche modo temporanee di emergenza. Però parlare di una politica sospesa è un errore, perché primo perché c'è il Parlamento e comunque il Parlamento è sovrano, se il Parlamento non vuole far passare una legge o un decreto del governo Monti lo può fare tranquillamente. Secondo perché è evidente che su questo governo c'è un forte input di un nuovo politico per eccellenza che è il presidente Napolitano. Terzo discorso, perché noi dobbiamo fare in modo, abbiamo il tempo in questo anno e mezzo per riorganizzare la politica, per riqualificare la politica dei partiti in maniera tale da arrivare nel 2013 a delle elezioni in cui gli schieramenti politici possono dare il meglio di se stessi e non il peggio di se stessi. Quindi da questo punto di vista io parlerei piuttosto di un momento in cui il Paese di fronte a un'emergenza si unisce. Non è la prima volta, è la terza volta. È successo per la ricostruzione dopo la Seconda Guerra Mondiale, è successo nel periodo del terrorismo, succede adesso. Non è una sospensione della politica, è un momento eccezionale della politica e va affrontato con mezzi eccezionali.
Sindaco Alemanno, torniamo a parlare di Roma Capitale. Quanto l'Europa condiziona le politiche a livello locale?
L'Europa la condiziona molto e questo è inevitabile, perché è chiaro che è come se noi oggi avessimo una sequenza di sovranità. Si parte dalla dimensione locale, regionale, comuni che partono a livello locale, poi si arriva a livello nazionale, poi si arriva a livello federale europeo. Ecco, questa sequenza va bene, cioè va bene perché noi siamo un continente coeso e dobbiamo essere uniti per affrontare le sfide della globalizzazione. Il problema è che ovviamente questo condizionamento spesso avviene in negativo e non in positivo, perché l'Europa, e torniamo al discorso fatto all'inizio, ha strumenti tecnocratici, tecnici, economici per fare, diciamo, dei condizionamenti, ha strumenti molto più deboli dal punto di vista politico, perché l'intervento sia invece un intervento impositivo, sia un intervento di sostegno e di sviluppo.
Ecco, questo secondo lei i cittadini romani lo hanno capito? Perché poi spesso nei commenti questo pesa.
Allora,
e qui viene fuori il rapporto tra i cittadini, il locale e l'Europa, che non è al momento così alto.
Allora, innanzitutto noi dobbiamo stare molto attenti, cioè la classe politica nel suo complesso, e non voglio fare discorsi facili e banali, ma deve essere molto attenta, perché nei momenti di crisi bisogna dare l'esempio, bisogna stare molto attenti ai comportamenti, non bisogna fare errori comportamentali, perché innanzitutto il primo dato di fondo è cercare di essere credibili, soprattutto quando bisogna fare discorsi amari e non discorsi facili. Quindi una grande attenzione alla classe politica. Secondo discorso, io credo che il messaggio da dare alla popolazione debba essere questo: spiegare bene i problemi, spiegare che comunque noi siamo europei e dobbiamo stare in Europa, dire che ovviamente non siamo disponibili a piegarci a qualsiasi compromesso, e quindi difenderemo gli interessi nazionali, difenderemo gli interessi della popolazione italiana. Quindi dire è come se uno sta dentro una famiglia o dentro una comunità, non è che uno si chiama fuori, ma questo non significa che debba subire le prepotenze di un altro componente, di un'altra realtà. Noi dobbiamo difendere i diritti, le aspettative del popolo italiano dentro una famiglia dentro cui dobbiamo stare, e su questo piano di fermezza, ma anche di volontà di andare avanti, dobbiamo dare messaggi che sono non di rassicurazione generica, ma comunque, insomma, l'impressione chiara che si sta governando il paese.
Uno dei punti su cui l'Europa pone grande attenzione è quello ambientale. Qui torniamo nel locale con la questione Malagrotta. Lei al momento che idea si è fatto di questo problema?
È un'idea molto precisa. Malagrotta va chiusa, andava chiusa anche parecchio tempo fa, perché Malagrotta dura da circa 40 anni, è la più grande discarica d'Europa, è un mezzo incivile per smaltire i rifiuti, perché conferire in discarica è un mezzo che deve essere abbandonato a favore di altri mezzi, termovalorizzazione, raccolta differenziata, eccetera, e ci stiamo avviando su questo versante, finalmente. Io prima, lo devo dire con chiarezza, prima della giunta Polverini avevo difficoltà a ragionare con la regione, perché inseguivano parametri astratti, dicevano che noi dovevamo passare improvvisamente al 65% di raccolta differenziata, cosa impossibile. Noi abbiamo avuto la raccolta differenziata al 17%, siamo arrivati al 23%. Con una fatica immensa, perché Roma ogni punto percentuale è tanto.
Anche perché i romani non collaborano molto, mi sembra di capire, su questo fronte.
Non è vero, i romani dipende, cioè i romani devono avere le idee chiare, non si devono sentire coinvolti, in alcuni quartieri va abbastanza bene, in altri si fa più fatica, insomma bisogna che tutti quanti insieme facciamo il nostro mestiere, l'AMA, le istituzioni, i cittadini, poi alla fine i romani quando capiscono lo devono fare lo fanno, insomma, però bisogna spiegarglielo bene, bisogna sollecitarli. Però il dato di fondo qual è? Il dato di fondo è che finalmente adesso con la giunta Polverini e col commissario Pecoraro una strada si è individuata, una soluzione temporanea per chiudere Malagrotta e aprire due discariche temporanee in attesa di fare nuovi impianti e non avere mai più discariche in cui si conferiscono i rifiuti tal quali. Entro 6 mesi vanno fatte le nuove discariche, entro 3 anni vanno fatti i nuovi impianti.
E anche qui potremmo dire, ma...
Però ecco, voglio dire con chiarezza, Roma non farà la fine di Napoli, questo è sicuro, ci sono vari meccanismi avviati che ci garantiscono...
Quindi avete anche varie riserve su questo, anche se sì. Poi la gente, la popolazione interessata alle discariche, anche qui mostra una certa sofferenza.
È chiaro che chi c'ha a fianco una discarica non è mai entusiasta, è altrettanto chiaro che non è che esiste nella provincia di Roma un luogo deserto dove si possono fare discariche, ecco perché... Bisogna essere realisti e sapere che invece un termovalorizzatore crea molti meno problemi di una discarica e non va demonizzato. L'errore fatto in passato era quello di demonizzare i termovalorizzatori. Se fa un errore si è fatto a Napoli, un errore si stava facendo a Roma, non bisogna più demonizzare questi impianti, perché si usano in tutta Europa, non si vede perché non si debbano usare anche in Italia.
C'è un dato positivo su Roma, sindaco Alemanno, quello della qualità della vita. Secondo alcuni sondaggi pubblicati anche da autorevoli quotidiani, la qualità della vita a Roma sembra migliorare. Dall'altra parte però, per esempio, c'è anche una questione di sicurezza, anche se molti invitano a non drammatizzare. Ecco, che equilibrio possiamo trovare tra una migliore qualità della vita a Roma e apparentemente una minore sicurezza? Ma da vedere, da valutare anche questo.
Allora, la qualità della vita a Roma migliora, questo è attestato non da noi perché sarebbe troppo semplice, ma da tutti i parametri che vengono fatti, migliora su vari aspetti, perché comunque anche dal punto di vista di quella che è la funzionalità complessiva della città qualche passo avanti si sta facendo, Roma poi è sempre Roma, quindi da questo punto di vista ci sono parametri che vanno avanti. E se proprio vogliamo dirla tutta, oltre che il miglioramento è il peggioramento degli altri, cioè dobbiamo sempre fare degli standard, cioè purtroppo le altre città regrediscono in maniera molto più forte e hanno molti più problemi di noi, cioè spesso noi guardiamo soltanto Roma, ma io l'altro giorno parlavo con un gruppo di persone che sono andate a Parigi e mi hanno detto: guarda, abbiamo trovato Parigi molto più sporca di Roma. Dice: non è possibile. Dice: sì, guarda, è proprio possibile. Quindi cerchiamo anche di levarci un po' questa logica provinciale, noi siamo sempre i peggiori. Dall'altro lato, la questione della sicurezza è un tema specifico. Allora, noi quando ci siamo insediati nel 2008 sulla sicurezza avevamo un'emergenza di microcriminalità, un'emergenza di situazione di flussi migratori, nomadismo incontrollato, situazioni insomma fuori controllo dal punto di vista di degrado urbano, sicurezza urbana, su cui doveva e poteva intervenire il Comune e lo ha fatto. Però da un anno e mezzo a questa parte, con la crisi economica, c'è un altro problema di natura diversa. Ci sono bande territoriali che si organizzano, che si contendono nel territorio a colpi di pistola e si muovono attraverso il meccanismo dello spaccio di droga, in connessione, per adesso per fortuna alla lontana, con la grande criminalità organizzata, gli fornisce questa droga. Ecco, su questo versante è lo Stato che deve intervenire, io questo l'ho detto con grande forza. 3 giorni fa abbiamo firmato il terzo patto per Roma Sicura col Ministro degli Interni, che ci ha garantito 400 uomini in più su Roma, ma soprattutto c'è una nuova strategia di intelligence per evitare che queste bande territoriali alzino troppo la testa e divengano vera e propria criminalità organizzata. Quindi è un intervento su cui ovviamente il Comune, la Regione, la Provincia debbono collaborare, ma su cui è fondamentale l'intervento dello Stato, della magistratura e delle forze dell'ordine. Sottolineo un fatto. All'inizio del mio mandato, quando mi sono insediato, c'era il dramma, non so, della signora Reggiani, di persone che in mezzo alla strada venivano uccise per fatti di stupro, per fatti di violenza proprio urbana. Qui la situazione è diversa, sono bande criminali che si sparano tra di loro. I morti ammazzati quest'anno sono quasi tutti, non tutti, quasi tutti dei pregiudicati. Quindi è una cosa, da questo punto di vista, va vista la sua esatta dimensione. E io ho detto con molta chiarezza: la criminalità organizzata non passerà su Roma, perché troverà uno sbarramento di tutte le istituzioni e, io mi auguro, di tutte le forze politiche.
Ancora 2 questioni, Sindaco, grazie per la sua franchezza e per la sua disponibilità. La vicenda dei commercianti a Roma. Abbiamo letto sui giornali ultimamente, una parte c'è chi vuole una maggiore tutela del centro storico, però certamente i commercianti dicono: attenzione, noi bisogna pur lavorare, c'è crisi. Anche qua che equilibrio possiamo trovare?
Io sono venuto qui proprio dopo aver incontrato il presidente del primo municipio e gli ho detto: fermiamo gli sgomberi delle occupazioni anche nelle situazioni un po' problematiche per le feste.
Cioè, voi siete consapevoli che qualche situazione problematica esiste?
Assolutamente sì, ma è un problema antico e dobbiamo risolvere. Ho detto: facciamo una commissione insieme, collaboriamo, primo municipio, Campidoglio, sovrintendenza statale, definiamo una volta per tutte quello che si può mettere in mezzo alle strade, anche compresi quelli che sono gli impianti di riscaldamento, i famosi funghi autorizzati, non autorizzati, eccetera. Facciamo questa commissione, lavora in pochi giorni, sospendiamo le rimozioni in questo periodo di festa, anche perché c'è una serrata, licenziamenti, situazioni di questo genere, cerchiamo insomma in qualche modo di superare le feste e poi mettiamo ordine al centro storico, perché secondo me l'equilibrio alla fine si trova sempre. Qual è il principio? Rispettare le regole, fare delle regole equilibrate, comprendere che i nostri centri storici vivono di bellezze, anche di vuoti, di bellezze artistiche in cui si vede il paesaggio, altre cose, ma anche di ricchezza, di tavolini, di presenza, quindi questo equilibrio è quello che affascina tante persone che vengono a Roma o in altri centri storici italiani.
La ricchezza di Roma è il centro storico, novità per quanto riguarda il Colosseo?
Allora, il Colosseo, ho parlato col nuovo sottosegretario Cecchi, che poi è il commissario del Colosseo e dei Fori Imperiali, e mi ha detto che finalmente si è superata l'ennesima ricorso al TAR, perché io devo dire che è una follia, cioè noi abbiamo una situazione in cui uno sponsor, dopo un bando pubblico, ci dà 25 milioni per restaurare il Colosseo senza mettere un soldo sul pubblico, e su questo non è che chiede di mettere scarpe o loghi sul Colosseo, no, chiede soltanto il diritto di vantarsi in giro per il mondo di aver restaurato il Colosseo. È un anno che siamo fermi perché Tizio, Caio e Sempronio ricorrono al TAR, creano problemi, non si sa perché. Finalmente l'ultimo ricorso al TAR è superato, da marzo dovrebbero partire i cantieri perché il bando è già partito.
Le previsioni per l'afflusso dei turisti per il Natale a Roma sono buone, questo è un altro dato di fatto positivo.
Sì, abbiamo mi pare un 10% in più, adesso faremo una conferenza stampa fra Natale e Capodanno, c'è un grande flusso, ovviamente questo crea anche qualche disagio in più perché ovviamente pullman turistici, presenze, flussi, altre cose, però questa è comunque ricchezza che nel bene o male arriva a Roma. Noi dobbiamo investire molto sul volano del turismo e ovviamente puntare molto anche su un turismo di qualità. Sta andando avanti il progetto del secondo polo turistico che deve permettere anche di portare un po' di turismo fuori dal centro storico, magari su Ostia, su Fiumicino, sull'Euro, eccetera, e questa è una realtà che per noi è estremamente importante.
Le Olimpiadi del 2020, i lavori stanno andando avanti, mi sembra di capire, anche con una certa importanza.
Allora, a gennaio noi presenteremo il rapporto Fortis, che è il rapporto della Commissione di compatibilità insediata dall'allora ministro Tremonti per verificare gli effetti economici delle Olimpiadi. Questo rapporto, fatto da tutti i tecnici che casualmente sono quasi tutti del nord, dice con chiarezza che le Olimpiadi non sono un sussidio per Roma ma sono un investimento per l'Italia, perché portano un aumento di PIL, portano a un grande flusso economico, turistico, di sponsorizzazioni sulla città e sulla nazione. Quindi da questo punto di vista siamo convinti che il governo ci darà il via libera e possiamo procedere, e tra l'altro a mio avviso siamo anche favoriti per le Olimpiadi 2020.
Quindi sindaco, mi sembra di poter dire che ci sono per questo Natale, per questa fine d'anno, anche elementi positivi tutto sommato. Un po' il suo augurio per la città.
Allora, io penso due cose. Primo, in un momento di crisi bisogna sempre farsi un attimo l'esame di coscienza. Quando anche uno è in crisi personalmente, che cosa fa? Pensa a se stesso, pensa ai propri valori di fondo, pensa ai suoi rapporti familiari, cioè va sui fondamentali. Noi da un lato dobbiamo andare sui fondamentali: quali sono i nostri valori, in che cosa crediamo? Crediamo nella famiglia, crediamo nella persona, crediamo nella solidarietà sociale, crediamo nella nostra identità popolare. Ecco, da queste cose bisogna partire, sono gli elementi, sono le basi solide, sono la roccia da cui si parte. Da questi valori bisogna cercare di buttare il cuore oltre l'ostacolo. Adesso aspettiamo dal governo grandi politiche di sviluppo. Dobbiamo fare lavoro, dobbiamo produrre economia, dobbiamo produrre lavoro, dobbiamo gettare il cuore oltre l'ostacolo. Io sono convinto che il 2012 sarà l'anno in cui l'Italia affronta di petto la crisi economica per lanciare una grande politica di sviluppo, e sono convinto ancora di più che Roma sarà alla testa di questa svolta.
Il futuro del centrodestra italiano quale potrà essere secondo lei?
Allora, il futuro del centrodestra italiano, l'ho detto, l'ho accennato prima, deve passare con un grande momento di riflessione in questo anno e mezzo. Non dobbiamo avere nessuna fretta di correre verso le elezioni, dobbiamo far lavorare il governo Monti, ovviamente vigilante su quelli che sono i provvedimenti che vengono attuati, però io credo che la nostra strada deve essere quella di fare veramente il PPE, il Partito Popolare Europeo, in Italia. Farlo con tutti coloro che credono ai valori popolari, tutti coloro che si ritrovano nei valori cristiani, cioè fare in modo che ci sia una base da questo punto di vista e quindi fare una forte aggregazione. E nei confronti della Lega, questo lo dico con molta chiarezza, prendere le distanze fino a che la Lega non chiarisce i suoi equivoci. La Lega ancora oggi ha nel suo titolo, nel suo nome, Lega Nord per l'indipendenza della Padania. Non è possibile, adesso basta. Cioè, noi dobbiamo fare in modo che le nostre alleanze siano nel quadro del Partito Popolare Europeo tradotto in Italia, evitando di avere alleanze con chi non chiarisce fino in fondo, che non mette in dubbio l'unità nazionale.
Per chiudere, prima di farle gli auguri, lei chiederà ai romani un secondo mandato per completare il suo lavoro alla guida di Roma?
Sì, l'ho già detto più volte, credo che noi abbiamo lavorato tanto in questi 3 anni e mezzo, abbiamo capito molte cose, abbiamo affrontato molti problemi e molte emergenze ereditate dal passato. Ricordiamoci sempre che Roma, quando noi ci siamo insediati in Campidoglio, era destinata a fallire, cioè aveva 12 miliardi e 350 milioni di debiti, abbiamo affrontato emergenze incredibili, abbiamo governato la macchina anche in questi momenti di crisi molto forte, dobbiamo completare la nostra opera, non dobbiamo tornare indietro, dobbiamo andare avanti, quindi io mi ricandiderò nel 2013.
Buon Natale al sindaco di Roma Capitale Gianni Alemanno e anche alla sua famiglia, perché poi anche lei, tutto sommato, oltre ad avere Roma, ha anche una famiglia.
Ho anche una famiglia. Buon Natale a voi di cuore, e veramente speriamo che questo momento di intensità, di valori e di religiosità ci permetta di fare in modo di avere un nuovo slancio verso il futuro.
Grazie al sindaco Gianni Alemanno. Da Luca Collodi è tutto, grazie a Roberto Bellino per la parte tecnica, con Andrea De Angelis in studio e Luciana Fantini. Da Luca Collodi la linea torna alla rete.
Novità sotto l'albero.
Dal 1 gennaio rinnoviamo i nostri programmi.
Nell'attesa, buone feste dalla Radio Vaticana in diretta.